Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi vogliamo parlare di Radiorama, che è l'organo ufficiale dell'Associazione Italiana Radioascolto, e lo facciamo parlando con Bruno Pecolatto, segretario dell'AIR, in collegamento telefonico da Pont Canavese in provincia di Torino. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Bruno.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ecco Bruno, nemmeno a farla apposta, qualche tempo fa in dicembre ci siamo occupati un po' di tutti i gruppi Facebook, no? Che parlano di radioascolto, radiantismo e cose del genere. Ci siamo occupati anche di quelli che si occupano chiaramente di radio d'epoca e così via. Ecco, innanzitutto possiamo riepilogare un po', fare una storia di dell'AIR. A questo punto, quanti soci avete ancora che collaborano con voi? Quanti per esempio si occupano della rivista?
Beh, soci siamo circa 200 attualmente, ma diciamo che noi non cerchiamo la quantità dei soci, ma piuttosto il fatto di dover divulgare soprattutto il radioascolto e l'utilizzo della radio e tutta la sua storia, diciamo la radio a 360 gradi.
Diciamo, il fulcro della vostra attività, al di là, no? Ci sono varie monografie che pubblicate, è senza dubbio Radiorama, che nel passato era un mensile, diciamo, purtroppo seguendo un po' la moda di tutti i club di radioascolto europeo, purtroppo ce ne sono molti che sono spariti, tipo, che ne so, quello del Worldwide DX Club, che lo stesso lo pubblica semplicemente online, o lo Shortwave News del Danish, anche loro non lo fanno più in modo così periodico, perché esiste diciamo un altro metodo che è molto più immediato, il tam tam che si fa online con le email, le newsletter e quant'altro, no? Parliamo invece di Radiorama. Voi adesso come è organizzata, come è strutturata questa rivista, Bruno?
Beh, noi nel corso delle settimane raccogliamo tutto il materiale che man mano i vari collaboratori, nuovi o vecchi, ci inviano. Lo raccogliamo, lo impaginiamo e quando riteniamo più o meno opportuno, logicamente non uscire con solo 20 pagine, ma appunto 20 pagine, ma un numero un po' sostanzioso, lo pubblichiamo. Lo pubblichiamo solo online ed è disponibile sia ai soci e sia no, perché è scaricabile gratuitamente dal sito web.
Ecco, diciamo è un PDF che si scarica direttamente dal sito dell'AIR. Presumo a questo punto che, essendo una rivista, trattiate degli argomenti un po' più evergreen, no?
Ma sì, un po' di, logicamente le informazioni più attuali vengono diffuse tramite il nostro blog, oppure la nostra mailing list, oppure ancora sulla pagina Facebook che abbiamo.
Ecco, diciamo, logicamente, che aprendo sulla pagina dell'indice dell'ultimo numero, quali sono gli argomenti nell'ultimo numero di Radiorama, Bruno?
Beh, io direi l'ultimo numero è il numero 120, che è uscito un mesetto fa. Solo per citare alcune rubriche o articoli che abbiamo pubblicato, che so, l'antenna, un articoletto sull'antenna loop MLA30, la storia della Brion Vega, è uscito ultimamente anche un libro per come utilizzare la radio per andare in montagna, che so, le onde medie delle isole Far, poi abbiamo un piccolo angolo di Angelo Fanchini con degli ascolti e con l'angolo del principiante. Insomma, abbiamo delle rubriche anche un po' fisse, tipo Radio Filatelia, Radio Biblioteca.
Immagino anche appunto che ci siano degi articoli monotematici, tipo, che so, la propagazione delle onde elettromagnetiche, le antenne, i ricevitori, cose di questo tipo?
Articoli tecnici sì, ne abbiamo, però è sempre un po' difficile trovare chi ha il tempo e la voglia di scriverli. Io noto soprattutto che questi tipi di articoli o di notizie vengono diffuse soprattutto su Facebook, sulla nostra pagina.
Ecco Bruno, tu sai, ho detto prima, no, che proprio a dicembre ci siamo occupati di gruppi Facebook che si occupano di radio ascolto e radiantismo. È mutata un poco il livello di stima dei radioamatori nei confronti di chi fa radioascolto. Tu sai che dei radioamatori da sempre si occupano di autocostruzioni. È mutata la loro stima nei confronti di chi invece fa radioascolto, o continuano a guardarci dall'alto in basso?
Ma no, io credo di no, anche perché tantissimi radioascoltatori sono dei grandi sperimentatori e sono anche radioamatori, dunque non credo che ci siano questi problemi.
Non ci sono più, grazie a Dio, forse ci prendono un poco più in considerazione.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, diciamo, il punto più interessante sempre di un bollettino, di un giornalino dedicato al radioascolto, è sempre la pagina dei tips, no? Degli ascolti, la tabella con tutti gli X che fanno i collaboratori. Ecco, diciamo, aprendo la pagina dei tips, c'è qualche cosa di interessante che balza all'occhio, delle cose che veramente hanno fatto scalpore di recente?
Ma diciamo che noi abbiamo sia Alessandro Capra, che ogni tanto ci invia degli ottimi ascolti, e sia Angelo Fanchini. Ultimamente Angelo mi ha inviato queste 4-5 segnalazioni, ad esempio Radio Rebelde su 5025 kHz è stata ascoltata con un orario sempre UTC alle 7 del mattino. Oppure su 5985 Myanmar Radio in lingua birmana intorno a mezzanotte, ad esempio su 6185 Radio Educación da Messico, ascoltata intorno alle 2:10, oppure ancora su 11780 Radio Nacional Amazonia da Brasile, che è stata ascoltata intorno alle 20:20.
Mi sembra di andare un po' a menadito, anche se mi sfuggono un po' a memoria quelli che praticavamo noi qualche tempo fa, ma credo che questa che mi hai nominato della emittente messicana Radio Educación è veramente una chicca, perché è un'emittente debolissima, a poca potenza di trasmissione, e riuscirla a captare è veramente, diciamo, un bello scoop, no, per chi fa radioascolto. Ecco, si può dire qualche cosa anche circa il ciclo dell'attività solare, come siamo messi a propagazione in questo periodo, Bruno?
Ma, come mi segnala Angelo Fanchini, di fare ascolti in onde corte in questo periodo è abbastanza difficile, perché gli effetti propagativi sono alquanto instabili. Comunque ci sono delle fasce orarie più favorevoli dove tentare l'ascolto, ad esempio qui mi viene indicata, ad esempio, il Perù, che dove si può aprire una fase, una finestra d'ascolto tra la mezzanotte e l'una ora italiana, in particolare per Radio Tarma sui 4775 kHz.
Ecco, mi hai detto grosso modo che Radiorama, che è l'organo ufficiale dell'Associazione Italiana Radio Ascolto, ricordo ai nostri ascoltatori che dall'altra parte del telefono c'è Bruno Pecolatto da Ponte Canavese, provincia di Torino, che è il segretario dell'AIR. Ecco, mi ha detto che oramai, diciamo, lo pubblicate ogni tanto quando avete la possibilità di uscire, perché non, diciamo, ognuno di voi chiaramente non lo fa per professione, è un hobby, quindi ogni tanto che c'è la possibilità lo aggiornate, ne fate un nuovo numero. Grosso modo, ultimamente ogni quanto tempo siete usciti con Radiorama, Bruno?
Dipende appunto dalla quantità del materiale che riceviamo. Generalmente ogni 2-3 mesi noi cerchiamo di pubblicare la rivista.
Diciamo, non siete riusciti a imporvi una periodicità, che so, almeno un trimestrale? Ragazzi, rimbocchiamoci le maniche, dobbiamo fare un trimestrale, questo...
Ma sì, beh, dire di fare un trimestrale magari può essere già troppo impegnativo, però in effetti usciamo ogni 3 mesi più o meno. Volevo solo segnalare che l'anno scorso noi abbiamo, diciamo così, festeggiato i 40 anni della nostra associazione. Proprio in questa occasione abbiamo inviato gratuitamente a tutti i soci AIR una chiavetta personalizzata contenente le riviste dal 2004 fino al numero 116, cioè fino all'altro giorno. Dunque si parla di circa 10.000 pagine.
Si intende di quasi 20 anni di riviste.
Sì.
Siamo passati alla mitica deframmentazione, come esiste anche nella pubblica amministrazione,
sì,
che si
purtroppo
fa tutto digitale.
Purtroppo la versione cartacea, oltre a creare dei grossi problemi.
Beh, mi sembra ovvio, perché oramai anche i grossi quotidiani escono con la versione digitale, sì. Quindi mi sembra giusto che soprattutto i piccoli editori, no? O le piccole associazioni, per mantenere i costi, sfruttino questa la possibilità del mezzo digitale. E ovviamente l'Associazione Italiana Radio Ascolto non fa solamente la rivista Radiorama, che è molto interessante, però svolge e tiene ogni anno degli incontri, delle riunioni, e poi ci sono la pubblicazione di altre pubblicazioni di carattere monografico. Possiamo dire due parole su questo, Bruno?
Diciamo, supplementi non ne abbiamo più fatti, li abbiamo scannerizzati, quelli vecchi, e li abbiamo pubblicati sul nostro sito e sono a disposizione di tutti. Attualmente, anche proprio per una questione di gestione, di costi, eccetera, le nostre assemblee avvengono in modo virtuale, così come le riunioni del direttivo, perché purtroppo possiamo capire benissimo che magari ritrovarsi in 10-15 può sempre far piacere, però logicamente i costi salivano di parecchio.
Ecco, quindi praticamente organizzate delle chat room, degli incontri da remoto.
A livello di direttivo, sì, questo sì.
Ecco, diciamo che di recente c'erano delle notizie, parlavamo appunto di pubblicazioni, il fiore all'occhiello di tutti coloro che seguono il radioascolto è senz'altro il manuale mondiale di radio e televisione, che era uscita la notizia che non si sarebbe più pubblicato, poi invece c'è stato un contrordine. Cosa possiamo dire, qualche cosa su questo, Bruno, così aggiorniamo anche i nostri ascoltatori?
Sì, è uscita proprio in queste ore la notizia che nei prossimi giorni verrà pubblicato, dunque si potrà acquistare la versione del 2023 direttamente dal sito del World Radio and TV Handbook, oppure anche su Amazon. L'editore è tedesco e questo ci permette anche di risolvere un po' il problema dell'anno scorso, visto che ci sono stati grossi problemi con le spedizioni delle riviste World Radio and TV Handbook da parte dell'Inghilterra.
La Brexit, a fare il pagamento in sterline, caspita, un bel po' di problemi dal punto di vista della valuta, immagino.
sì, anche quello, ma soprattutto a livello di frontiera, lo stagionamento è stata una cosa abbastanza impegnativa.
La Brexit purtroppo lunga. Ha fatto danni anche in questo senso qua, ahimè. Sì. Parliamo di una pubblicazione come l'Handbook, che comunque per addetta ai lavori non oso immaginare quello che avviene per chi voglia comprare libri di altro tipo, no? Di cultura, di, sì, di lingue, sì, cose di questo genere. Ecco, vogliamo chiudere questa nostra breve chiacchierata, Bruno, se hai insomma un sogno nel cassetto, voi dell'Associazione Italiana di Ascolto, cosa vi piacerebbe fare in futuro?
Ma il sogno nel cassetto è sempre quello di installare una stazione remota della nostra associazione, però purtroppo questo progetto è sempre stato un po' rimandato a causa dei problemi tecnici, dove materialmente vorremmo mettere la stazione d'ascolto remota, e speriamo comunque di un futuro di farla sicuramente. Questo è un nostro sogno nel cassetto.
Allora, vogliamo salutare i nostri ascoltatori ricordando l'indirizzo web dell'AIR, semmai se ce n'è anche uno postale, cose genere?
Sì, il nostro sito AIR è www.air-radio.it. Per chi diciamo vuole ancora scriverci carta e penna, l'Associazione Italiana Radio Ascolto, che è della postale 1338 10100 Torino AD.
Bruno, allora io ti ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione, spero di risentirti quanto prima con buone notizie, spero, mi auguro soprattutto che quanto prima facciate qualche incontro con tutti gli appassionati di Radio Ascolto. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Nonostante il difficile contesto internazionale per il comparto dell'intelligenza artificiale, AI, il 2022 è stato un anno da record grazie anche alla comparsa di nuovi software come il popolare ChatGPT. In Italia il mercato ha raggiunto 500 milioni di euro, con una crescita del 32%. Oltre 6 grandi imprese su 10 hanno già avviato almeno un progetto di AI, tra le piccole e medie imprese il 15%. Il 93% degli italiani conosce questa tecnologia, il 73% ha timori per l'impatto sul lavoro. Sono alcuni dati della ricerca dell'Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano, presentata di recente. Con ChatGPT, che ha raggiunto 1 milione di utenti dopo solo 2 giorni, si è sancita la definitiva affermazione dell'AI generativa. Il 2022 è stato l'anno in cui i nuovi prodotti hanno fatto il loro ingresso nel mercato. Di pari passo è nata l'esigenza delle istituzioni di tutelare i cittadini dalle possibili implicazioni negative. Sono nate linee guida in tutto il mondo e il Consiglio europeo ha approvato l'AI Act, un percorso che avrà come risultato finale un apparato regolatorio comune tra tutti gli stati dell'Unione. Secondo la ricerca, la quota più significativa del mercato dell'intelligenza artificiale italiana, 34%, è legata a soluzioni per analizzare informazioni dai dati, soprattutto per previsioni in ambiti di pianificazione aziendale e gestione degli investimenti. Cresce anche l'area di interpretazione del linguaggio, scritto o parlato, la cosiddetta language AI, 28%, di cui fanno parte anche i chatbot come AutoChatGPT, che consentono di estrarre ed elaborare automaticamente informazioni da documenti, mail, social, internet. Al 19% è poi l'area degli algoritmi che suggeriscono ai clienti contenuti in linea con le singole preferenze. Infine, il 10% del mercato va alle iniziative di computer vision, che analizzano il contenuto di un'immagine in contesti come la sorveglianza in luoghi pubblici o il monitoraggio di una linea di produzione. L'assistente vocale entra anche in laboratorio per fare il lavoro sporco e protegge i ricercatori dal contatto diretto con DNA pericolosi. Il sistema, che si può controllare grazie ad un'app di riconoscimento vocale installata sullo smartphone, è stato messo a punto da ricercatori dell'Università sudcoreana di Kyunghae, che hanno pubblicato i risultati ottenuti sulla rivista ACS Sensors. Il nuovo dispositivo, che può stare nel palmo della mano, aiuta a proteggere i ricercatori in prima linea allo scoppio di focolai di malattie e potrebbe anche aiutare quelli con disabilità a portare avanti più facilmente i propri ricercatori. Ricercatori coordinati da TAE SEO hanno costruito un chip composto da diverse camere collegate da valvole che vengono azionate da un microcontrollore e, parallelamente, hanno personalizzato un software di riconoscimento vocale. Quando si pronunciano ad alta voce i comandi prestabili, l'app sullo smartphone invia un comando a distanza al microcontrollore che dà il via alle operazioni di analisi dei campioni di DNA. Nei test effettuati, il dispositivo è riuscito a estrarre il DNA dal batterio Salmonella typhi, che può causare diverse forme di gastroenteriti, in meno di un minuto e con un'efficienza del 70%. 5%. Il sistema, dunque, ha prestazioni inferiori rispetto ai tradizionali kit di estrazione del DNA utilizzati nei laboratori, ma, secondo gli autori dello studio, i punti deboli sono ampiamente controbilanciati dai vantaggi, tra cui la comodità, la sicurezza e la rapidità. Lo strumento, inoltre, può essere alimentato con una classica batteria portatile o con caricabatterie per smart. Facebook ha 2 miliardi utenti attivi, conti sopra le attese Gerber, il 2023 anno dell'efficienza, e il titolo vola a Wall Street. La nostra comunità continua a crescere. Facebook ha raggiunto quota 2 miliardi di utenti attivi giornalieri, ha detto l'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, commentando i risultati e introducendo il 2023 come l'anno dell'efficienza, durante il quale il social si concentrerà per divenire più forte e agile. Gli ultimi tre mesi dell'anno si sono chiusi con ricavi in calo del 4% a 32,17 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti. L'utile netto è sceso a 4,65 miliardi o 1,76 dollari per azione. Meta ha archiviato il 2022 con ricavi in calo del 100% a 116,61 miliardi, in quella che è la prima flessione annuale dallo sbarco in borsa. Se i tassi di cambio fossero rimasti costanti rispetto al 2020, i ricavi sarebbero stati più alti del 4% su base annuale, piega Meta. I costi e le spese sono saliti del 22% nel quarto trimestre a 25,77 miliardi, mentre su base annua sono risultati pari a 87,66 miliardi. Il razzo Falcon 9 della SpaceX ha lanciato 49 satelliti Starlink per l'internet globale e un veicolo spaziale dell'azienda italiana di Orbit, che ha trasportato in orbita diversi esperimenti, compreso lo spargimento nello spazio delle ceneri umane appartenenti a clienti di tutto il mondo. Lanciato il 31 gennaio dalla base californiana di Vandenberg, è il settimo della SpaceX dall'inizio del 2023. Il veicolo della di Orbit, chiamato Eclectic Elea, si è separato dal razzo a circa 57 minuti dal lancio, seguito 20 minuti dopo dai satelliti Star. Entrambi sono stati lasciati a circa 333 km di altitudine. I 49 Starlink utilizzeranno i propri propulsori per raggiungere l'orbita operativa della Space, compresa tra 539 e 569 km, mentre il trasportatore italiano scenderà di quota per svolgere i propri esperimenti più vicino all'atmosfera terrestre. Uno di questi, infatti, un simulatore per un nuovo sistema di rilascio dei satelliti che potrebbe essere incorporato nei futuri veicoli di lancio e rimorchiatori spaziali, è stato progettato per bruciare nell'atmosfera entro 4 a 8 settimane, per ridurre il rischio di produrre nuova spazzatura spaziale. Il veicolo italiano trasporta anche un computer di bordo sviluppato da ricercatori e studenti della Scuola Politecnica Federale di Losanna, EPFL, una vela realizzata da un'azienda tedesca, che verrà dispiegata alla fine della missione per accelerare il rientro nell'atmosfera.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com, e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram, e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.